Capitolo 18.
Se dunque il tuo corpo è tutto illuminato, senza alcuna parte di tenebre, esso sarà tutto nella luce, come quando la lucerna ti illumina con il suo splendore. Luca, 11.
28 maggio dell'anno 1300 di Nostro Signore. Ho disposto perché il personale del castello, dame, servitori, uomini d'arme, si disponesse ad abbandonarlo. Cosa che del resto è riuscita loro estremamente gradita, perché avevano tutti gran fretta di fuggirsene via. Molta di quella gente avrebbe dovuto regolare i propri conti con la giustizia, ma non toccava a me incaricarmi della faccenda, bensì, casomai, agli abitanti del circondario. Con i mobili e le suppellettili preziose ho ordinato che si facesse un grande rogo nella corte. Infatti, occorreva provvedere al corpo della castellana che non poteva certo essere sepolto in terra consacrata. Ho provveduto con cura a organizzare una cerimonia degna del rango della defunta, ma non vi ho voluto assistere e mi sono messo in cammino prima che iniziasse. Ho disposto, per ultimo, che il castello venisse lasciato con porte e imposte spalancate, completamente abbandonato alla lenta distruzione del tempo. Infatti, non credo che nessuno avrà in futuro il coraggio di rioccuparlo, tranne le linci e le faine ai piani inferiori e i gufi e i corvi in alto. Presto il vento e le intemperie compiranno la loro opera e l'aspetto esterno della costruzione si adeguerà alla sua fama sinistra. E, più a lungo delle pietre, durerà la leggenda di questo posto maledetto e della strega che vi abitava. In quanto a me, appoggiato al mio bastone, mi sono rimesso in cammino. Belial mi ha sconfitto completamente, al gioco degli scacchi e con le tentazioni. Poi, come premio della sua vittoria, si è preso la mia dama e se la godrà per sempre. Io, cosciente della mia debolezza e incapacità, potevo solo riprendere il cammino verso Camaldoli. Mi attendevano solitudine, cilicio, digiuni e la sola speranza di una vita abbastanza lunga da permettermi l'espiazione necessaria. Sul pomeriggio, mentre mi accingevo a attraversare a passo lento il primo villaggio che ho incontrato, non ne rammento il nome, adesso, mi ha colpito all'orecchio un gran rumore di sonagli, uno strepito e un abbaiare di cani. Ad una svolta, tra le casupole bianche, ho visto di che si trattava. Correva verso di me un povero pazzo, tutto stracciato, con il suo berretto a cono sfrangiato e decorato da tante campanelline. Procedeva sobbalzando, tutto sciancato, e borbottando parole semi-incomprensibili. Quando mi ha visto, il padre buito in giro un po' di sonori ceffoni, accompagnandoli con qualche calcio nel sedere. Non c'è voluto molto a disperdere e mettere in fuga quel gruppo di mannati fannulloni. Quindi ho pensato di soccorrere il povero folle. Si era seduto a gambe larghe sulla strada e si sorreggeva la festa. Sanguinava da una ferita alla fronte. Tardi giungesti, o Achille, così mi ha apostrofato, il povero Patroclo, colpito dagli dei, migra infelice verso i giardini Elisi. Fatti coraggio, ho risposto, la tua ferita non è tanto grave. Non cercare di consolarmi invano. Per me è finita, irrimediabilmente. Ma per te, generoso Achille, non è troppo tardi. Corri, incalza, raggiungi le mura di Troia. Ti attende gloria e imperitura. Non sono stato a discutere con il povero padre della scena a cui avevo partecipato. Perciò, quella sera mi sono fermato quasi subito per passare la notte sotto un grande leccio. Per la scomodità del posto, ma anche per lo scoraggiamento che mi teneva, non ho scritto una riga, a dire il vero, ho trascurato di stendere una relazione anche i giorni successivi. La mattina di buon'ora, sfiorando ancora una volta l'abitato di Lucera che si stagliava alla mia sinistra sul colle con il suo grande castello, ho preso la strada in direzione di Troia. Anche Troia sorge sopra un colle, anzi in una posizione tanto forte, che le ha permesso di mantenersi unica città guelfa in terra ghibellina. Nemmeno il grande imperatore Federico ha potuto piegare i suoi fieri cittadini. Noi abitanti del Tavoliere la rispettiamo come se onora un nemico valoroso. Fulcro della città è la centenaria basilica, scura e severa, che mi ha accolto su una pietra non grande con una breve scalinata. La fronte della chiesa sembra respingere il visitatore con la sua serie d'arcate cieche, ma in alto il grande oculo di uno splendente rosone immette torrenti di luce all'interno, ricordando al fedele che qui è la reggia di Cristo. E qui, in effetti, è il simbolo del Signore, la tredicesima colonna della navata, le 12 colonne che la precedono sono la raffigurazione degli apostoli. Varcato l'ingresso, mi sono inoltrato nell'interno a tre navate sorrette dalle colonne degli antichi, disegnato secondo gli schemi della vera conoscenza. A metà, mi sono prostrato sul freddo pavimento, tirandomi il mantello sugli occhi. Non ero il solo. Qua e là altri pellegrini e penitenti giacevano per terra, immobili, invocando la grazia di Dio. Non saprei dire quale fosse il mio scopo. Mi ero rifugiato in chiesa per chiedere perdono dei miei peccati vecchi e nuovi, per annullarmi nel volere di Dio, per chiedere che cosa dovessi fare della mia vita miserabile. Pur tuttavia, una parte di me, incurante della mia indegnità, anelava ancora alla rivelazione, alla scoperta negata ai comuni mortali, ad un trionfo che non meritavo. Il silenzio era perfetto e la mia concentrazione ugualmente. Ed ecco che cominciai a raffigurarmi in lontananza una figura che non era Cristo, non ne sono degno, bensì simile a quella del procuratore. Non potevo essere certo di chi fosse il personaggio della mia visione, poiché era tutto coperto d'armi, celata compresa. Al procuratore assomigliava nell'ergersi rigido e diritto nella sua non eccelsa statura. La forma che mi raffiguravo non parlava né faceva alcun gesto. Solo mi stava davanti, senza un cenno, come per suggerirmi che stava a me prendere l'iniziativa giusta. Ma io mi limitavo a guardare e ad attendere, ad un tratto, era mezzogiorno, suonò la campana. Venne il suono puro, forte e argenteo. L'ho sentito pervadermi vibrando attraverso il pavimento su cui stavo disteso. Lato di una protezione. In effetti, una cattedrale proteggeva dalle sue brame ciò su cui voleva mettere le mani. E il concetto di campana si fondeva in me con quello di un raggio di luce che entrava dal di fuori in un'oscura navata, un senso di calore e sicurezza si andava diffondendo nel mio petto. E anche di gratitudine, perché non avevo alcun merito per quanto riguardava la grazia che mi veniva fatta. Con lo spirito chiesi all'immota figura in armatura che mi stava davanti che cosa dovessi fare in primo luogo. I fantasmi nutriti dalla nostra immaginazione non possono pronunciare altre parole se non quelle che hanno proferito in vita. E però ho sentito nella mia testa, come se le pronunciasse in quel momento, le parole del procuratore. Tu, Wolfango, devi dare a Leonardo, ho capito. Mi sono levato lentamente in piedi e, rivolto all'altare, ho percorso all'indietro il cammino fino alla porta della cattedrale. Mi attendeva un altro lungo viaggio. La città di Troia mi ha fornito tutto ciò di cui avevo bisogno. In primo luogo mi sono procurato un cavallo, ormai la terza bestia di cui mi approvvigionavo dall'inviaggio che è seguito. Del resto, non c'è stato nessun avvenimento eccelsivi, che lentamente disfanno campi e case. Davanti, la via sembra sbarrata da una lastronata gigantesca. È la montagna del re, la più alta dei monti sibillini, che si presenta con un aspetto e dimensioni tali quali non ho mai incontrato nell'Appennino. In cima alla grande parete volteggiano fiocchi di nuvole sfilacciate in un cielo grigio. Da questo punto il percorso si è fatto più impegnativo. Da Pietraro occorre imboccare un tratturo per pecore in forte salita che, lasciando sulla destra la lastronata, sale ai pascoli alti di Norcia in Umbria. Era un percorso molto faticoso per il mio cavallo, che ho dovuto interrompere per la notte sopraggiunta. Il mattino, in breve, sono arrivato ad un valico che chiamano Forca di Presta. Di lì si discende agevolmente a un dolce altopiano coltivato a fieno e lenticchie, ma non era questa la mia meta. Ho proseguito sulla destra per un ripido pendio che nemmeno le pecore frequentano, per salire sempre più in alto. Non c'era quasi traccia di sentiero, bensì pietre a gonnanzi. Sono giunto a riconoscere da lato la fonte delle Cornacchie, unica sorgente in un ambiente arido e sassoso in cui non cresce più nemmeno l'erba. Sulla cresta un vento fortissimo rischiava di travolgere me e il cavallo. Sono sceso di sella, ed era ora. E mi sono guardato attorno. Nessun segno di vita. L'aria gelata era così sottile da rendere difficile la respirazione, ho sentito dire che alle grandi altezze è ben possibile morire soffocati. Da tutte le parti si vedevano rupi oscure, a volte da nembi ancor più neri, mentre aghi di cristallo mi sferzavano il viso. Reggendo la cavera del cavallo, mi sono spinto più avanti sull'orlo della sella fino a intravedere la valle desolata che sta di sotto, parzialmente coperta alla vista da nubi e nebbie turbinose. In fondo, più di 300 metri in basso, occhieggia uno specchio d'acqua livido, semidipartito da una lingua di sabbia. Il laghetto dagli occhiali detto anche lago di Pilato. Tra i sassi e la neve neanche l'acqua riesce a rallegrare un po' l'occhio. Il che è naturale perché si tratta dello specchio d'acqua più fosco e maledetto che si conosca al mondo. Chi mi legge deve sapere che una volta il tristo governatore della Giudea, Ponzio Pilato, ebbe, dopo una vita di scelleratezze e rimorsi, a raggiungere la fine dei suoi giorni. Alla notizia, il grande Satana, il signore dell'inferno, pieno di gioia, si incomodò di persona per venire ad accogliere l'anima del peccatore. Ghermito con gli artigli il governatore romano, il sommo demonio se lo caricò sulle spalle e spiccò il volo. Sovrumana è la possanza delle ali di Satana, ma il peso della colpa di Pilato era tale che il grande tiranno si sentì tirare in basso da qualcosa di insopportabile, mentre persino sui suoi arti in mani veniva a gravare una coltre di stanchezza. Con uno sforzo orribile, Satana puntò verso l'alto e riuscì a superare la vetta. Ma la fatica e forse più l'effetto della croce piantata sulla cima furono tali che il suo potere venne meno e l'anima di Pilato gli sfuggì dalle grinfie. Pilato venne giù a capofitto con un pesante tonfo in una valle solitaria che stava dietro la cima ed era coronata da un lago. E proprio nel lago andò a finire il gran peccatore e l'acqua plumbea si richiuse su di lui. Grandissimo dovette essere il dispetto di Satana e della sua corte nel vedersi privati della preda. Sanno che la loro vittima sarà restituita solo alla fine dei tempi. Sanno pure che anche se Pilato si sporgesse dalle acque in cui sta abiettamente nascosto, mancherebbero loro le forze per portarselo via. I pochi pastori che hanno osato passare da quelle parti sanno che le notti di luna, con regolarità, un lungo brivido percorre il lago e, anche quando non c'è vento, una durevole increspatura lo percorre 3 o 4 volte da un lato all'altro. È Pilato che, nascosto nel fondo, geme e sospira. Nessuno però è andato a fondo nello studio di questo fenomeno, che la presenza dei demoni in agguato nelle vicinanze non induce nessuno a trattenersi. Tuttavia, il fatto che la maledizione del luogo tenga lontano i profani è piaciuta ai cavalieri dell'ordine, che lo hanno scelto come sede delle proprie cerimonie e che si sottopongono quasi ogni anno a un lungo pellegrinaggio sul posto. Si tratta, certo, di un luogo pericoloso, ma vivere nel pericolo è il primo dovere dei cavalieri. D'altra parte, se uno è davvero inideato, poco danno gli possono arrecare i demoni scatenati, mentre, se invece è un impostore, è giusto che soccomba alla prova. Ora toccava affrontare la maledizione a me, che non sono cavaliere professo né iniziato fino al sommo grado. È comunque il compito cui sono stato destinato e il mio dovere. Come me la sia cavata è ciò che scriverò nella mia relazione di domani.